one-point game. Bryant for the win.
Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart, because it came with so much more.
Volevamo iniziare questa puntata, scusate il disturbo, in maniera completamente diversa, ma dopo quello che è successo domenica non ce la siamo sentita. La sciagura che ha coinvolto Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre 7 persone ci ha segnato un po' tutti e vogliamo anche noi ricordarlo. Dei presenti questa sera ci sono 3 persone che lo hanno visto debuttare e diventare mamma. Uno che viene da Reggio Emilia, che sua mamma è stata la maestra, una delle maestre di Kobe. E uno che l'ha visto giocare quando era già qualcuno. Io, Giovanni Ganci, sono a Miami. Domenica stavo girando liberamente a Miami Beach. Ero in un parco quando la voce è cominciata a girare. Ma all'inizio nessuno credeva potesse essere vera. Si aspettavano conferme, però ti accorgivi che c'era qualcosa di strano in giro. E passavi in mezzo a campanelli di persone, sentivi Kobe, Bryant, helicopter. E sempre più passava il tempo, sempre più persone parlavano di quanto era avvenuto, se ne prendeva sempre più consapevolezza e si cominciava a capire che qualcosa di non soltanto tragico, ma che avrebbe segnato la vita di una nazione e anche di tutti gli appassionati di questo sport stava per accadere. E averla vissuta qui, arrivare a casa e vedere che ogni canale televisivo, sia di news che non, era dedicato a Kobe Bryant e cercavano di capire quello che era successo, cercavano conferme, cercavano informazioni. Quando poi la notizia è diventata realtà, si è passati al ricordo, alle immagini, ai video. Qualcosa anche di straziante, vi devo confessare, ad un certo punto, perché insomma stiamo parlando di una persona di 40 anni, la figlia di 13 e altri 7, tra cui un'altra ragazza giovane, che sono caduti con l'elicottero e sono deceduti. Quindi questo è come l'ho vissuta qua io, da Miami. Adesso passo la parola a Marco, Mauro, Massimiliano e Emanuele per un loro ricordo di Kobe Bryant.
Ma io sarò abbastanza breve, nel senso che Kobe, visto insomma l'età che ho io, che seguo l'NBA, poi sono anche tifoso dei Lakers, quindi a maggior ragione l'ho visto dall'inizio della carriera fino a domenica, e non credevo onestamente che una persona che alla fine io non conosco, non conosco personalmente, però domenica sera in effetti è stato come perdere un amico, perdere un parente. Inconsciamente ero molto, cioè faccio anche fatica un po' a trovare le parole, però più passava il tempo più sentivo dentro di me che è come un pezzo della tua vita comunque ti ha lasciato. Io ho vissuto anche l'addio di Magic per altri motivi, ma niente a che vedere con questo. Adesso non parlo del Kobe giocatore, che ne hanno parlato tutti, quindi sto lì a dire il migliore, il peggiore, no, non mi interessa, è che un giocatore così ha comunque segnato gli ultimi 20 anni di NBA e quindi di conseguenza la nostra storia, l'hanno conosciuto in tutto il mondo e tutta questa dimostrazione di affetto da compagni, da avversari, da insomma tutto il mondo deve far solo riflettere su chi era lui e che cosa comunque ha lasciato dietro di sé. Tantissimi giocatori si sono ispirati a lui, tantissimi bambini si sono ispirati a lui e continueranno a farlo, e quindi questa è una grossa perdita. Sicuramente il fatto che ci fosse la figlia e anche altre persone ha peggiorato il tutto, però devo dire che mentre sia la figlia che le altre persone comunque sì, il dispiacere umano c'è come per qualsiasi altro incidente, però ecco, la figura di come che ha avuto anche per i suoi trascorsi in Italia così è talmente grande che comunque anche io non pensavo di, non dico soffrire, però comunque vivere male tutta la domenica sera e domenica notte. E quindi non c'è molto altro da dire dal mio punto di vista, quindi io sono sicuro che il suo ricordo servirà ad altre persone per migliorarsi, per come viveva lui lo sport, la sua etica, il suo impegno, il suo stressare fino all'ultimo. Sicuramente poi come compagno di squadra magari non era neanche tra i migliori, perché è un po' come Jordan, sono quelle figure che il fatto di sapere di poter vincere passano sopra a tutto e a tutti, quindi avrà avuto anche lui i suoi difetti, ha avuto anche problemi, diciamo, non dico con la giustizia, ma insomma è passato attraverso anche un processo. Però tutto questo diciamo a me ha personalmente segnato tantissimo, e le ultime due notti non sono state sicuramente le più tranquille della mia vita.
Sì, io non è che ho da aggiungere molto a quello che ha detto Marco. Poi la fascia d'età nostra è la stessa, la squadra per cui tifiamo è la stessa, per cui cioè, ci ricordiamo ancora la faccia di Vlade Divac quando è stato scambiato a Charlotte per questo ragazzino appena uscito dal college, e poi quanto azzeccata si è rivelata la mossa dal punto di vista sportivo per i Lakers. Cioè, l'impatto della scomparsa di Kobe è stato un impatto che a livello planetario, adesso non è quindi neanche questione di far paragoni, però forse con i dovuti distinguo, la scomparsa di Ayrton Senna è stata una cosa che aveva suscitato un'eco planetaria paragonabile, con tutti i distinguo, perché Senna era morto facendo lo sport, invece Kobe si era già ritirato, e l'impatto della perdita di Kobe è stato ovviamente amplificato dall'epoca in cui viviamo, da internet, dai social, dalla possibilità per qualsiasi persona di avere le notizie in tempo reale ed esprimere il proprio cordoglio, la propria sensazione in tempo reale, per cui a livello di impatto mediatico non c'è nulla di legato, al di là delle sensazioni personali che per me sono state sì le stesse di quando è mancato Senna, di quando è mancato Scirea, di quando è mancato Pantani, cioè gente che comunque ha segnato la tua vita sportiva e che hai ammirato da distanza e che non c'è più. Personalmente, come genitore, sono gli stessi discorsi che facevamo con Marco, il fatto che accanto a lui ci fosse sua figlia ha contribuito a peggiorare ancora di più l'impatto emotivo per me di questa cosa. E in questo momento quello che mi sento dire è un ricordo sì a Gianna Maria chiaramente, ma anche alle altre 7 persone che nessuno conosceva, poi in pochi sappiamo che sono morte con lui ma non erano conosciute, però alla fine hanno lasciato anche loro dei vuoti importanti nelle loro famiglie, ed è giusto ricordare anche loro.
Il ricordo mio è quello che posso dire rivedendo lo sguardo delle persone che in questi giorni, pochi ormai, che ci separano dal tragico evento, ho incontrato o con cui ho parlato, ho visto nello sguardo di queste persone la tragedia interiore che stanno vivendo per aver perso qualcuno che nella loro vita hanno vissuto in primo piano. Non probabilmente in maniera diretta, non è che erano si scambiavano messaggi tutti i giorni, però essere stati seduti per dire al palazzetto dello sport di Reggio Emilia di fianco a sua mamma e a lui stesso guardando le partite del padre, diciamo che è una cosa che a pensarci dopo ti viene in mente e dice scusate, ma cazzo, questo qua l'ho visto che era piccolo, poi dopo da appassionato di basket l'ho continuato a seguire e per me è assurdo che il giocatore che è diventato l'emblema nel basket diciamo moderno, quindi dell'internet in poi, era seduto accanto a me, mi arrivava alle ginocchia e lo vedevo scorazzare per il campo durante l'intervallo a cercare di fare i tiri a canestro con gli altri bambini. Quindi non è stato facile, ho voluto raccogliere le testimonianze. Come ha detto Giovanni all'inizio, sì, mia madre è stata sua insegnante a Reggio, alla scuola, alla San Vincenzo, quando era alle medie, diciamo che proprio alle medie, e tra l'altro, essendo mia madre e mio padre due appassionati di basket, con l'abbonamento fisso al palazzetto Palabigi, non sprecarono l'occasione di fare una foto insieme a Jelly Bean, al padre, quando veniva a fare i ricevimenti con i professori. Quella foto noi ce l'abbiamo a casa, la teniamo chiusa in un cassetto perché per volere sia di mio padre e di mia madre non abbiamo mai voluto tirarlo fuori troppo, perché pensavamo fosse anche giusto così. Adesso ovviamente la mancanza di questo soggetto, non soggetto, è anche riduttivo, perché è un altro giocatore come Jordan che secondo me è arrivato al punto di essere più importante lui della lega in cui giocava. Cioè c'è stato un momento della carriera sportiva di Bryant in cui la sua tra virgolette azienda era molto più importante di quella della totale della NBA. Se ripenso solo al fatto che il numero 24 nell'esistenza umana si può dire prima di Kobe e dopo Kobe, cioè prima un numero di una valenza abbastanza relativa, dopo qualsiasi giocatore di basket, bene o male, nella scelta del numero di squadra, quando pensava al 24 pensava a quel giocatore lì. Io l'ho sempre detto, e di certo in questa chat tutti saranno di sicuro più esperti di me sul basket, che io guardo con diciamo con distanza, nel senso non sono mai stato un grandissimo appassionato, mi sono sempre concentrato per quanto riguarda i personaggi, cioè non l'abilità in campo ma la storia che li segue. Per quanto riguarda Bryant penso che ci sia poco da dire, ma come tutti hanno saputo, in questa diciamo questo giocatore ossessivo compulsivo, basti solo pensare che il giorno dell'11 settembre, quando caddero le Torri Gemelle, lui sapendo che le Torri Gemelle sono il primo impatto è avvenuto dalle 8:45 credo della mattina, lui si accorge della scena guardando il televisore, che stava già grondando di sudore, quindi vuol dire che era già in allenamento bene avanzato. Però bisogna considerare il fatto che a New York sono le 8:45, a Los Angeles sono le 5:45. Se lui era già in attività vuol dire che si era già svegliato da tempo per allenarsi, perché non sopportava il fatto che se lui stava a letto c'era la possibilità che qualsiasi altra persona al mondo si stava allenando più di lui, e questo lui non poteva accettarlo. Penso che come in tutti gli sport, questa mania di voler conquistare il mondo, che è seconda soltanto ai nemici di 007, penso che sia la chiave principale per poter diventare il meglio in assoluto di che lo sport che pratichi possa avere. Lui credo che ci sia riuscito, e ovviamente sono contentissimo che molti ragazzi e molti ragazzi e ragazze che adesso, ma già da prima, hanno iniziato a giocare a basket, vedono in lui un modello da seguire, come Jordan lo è stato per lui. Quindi forza e coraggio, non come in Kobe, mentre giocava rivedevamo Jordan, le sue movenze. Spero davvero che ci sarà in un futuro un ragazzino o una ragazzina che potrà farci rivivere quei pochi minuti di Mamba.
Per me è molto difficile parlare su questo. Mauro ha parlato di Ayrton. Io ho pianto due volte nella mia vita per persone che non conoscevo. La prima fu proprio Ayrton Senna. Io mi ricordo quel primo maggio del 94, me lo ricordo preciso. È stato un giorno duro per tutti, per tutti quelli che amano questo sport, amano gli sport americani in generale. Voi siete più grandi di me, e quindi voi avete avuto Jordan. Nella mia idea avete avuto Magic Johnson, Bird e Jordan. Io ero troppo piccolo per Jordan, ho ricordi di videocassette, ma di Kobe mi ricordo praticamente tutto. Io ho giocato a basket da quando ero molto piccolo, e lui era Jordan, e lui erano i miei due idoli. Quindi è quello un motivo per cui è stato uno dei miei idoli. È stato perché era la sua mentalità, quella che lui chiamava la Mamba mentality. Questa mentalità invidiata da tutti i grandi giocatori del basket e non, cosa che è stata usata, questo tipo di mentalità è stata quella che veramente ha ispirato decine di giocatori nel basket, nel football, nell'hockey, nel baseball. Parlava anche Massimiliano. E La sua grandezza è stata anche quella di quando la sua capacità di focalizzarsi su qualcosa che amava, quando ha smesso di giocare a basket e si è focalizzato sul cinema e ha vinto un Oscar. Questo tipo di focus, questo tipo di questo suo essere veramente preciso, di dire in questo modo, essere veramente focalizzato su una sola cosa, è stata anche si vedeva con la figlia, con Gigi Gianna, che è morta con lui, e questo è stato veramente, questo quando la notizia è arrivata ha fatto ancora più male, questo è vero. E quello che è importante secondo me è ricordare che per quanto questa cosa sia uscita veramente fuori dal out of nowhere, proprio nessuno se l'aspettava, la sua vita leggendaria sarà sicuramente ricordata. Nel mio caso è stato molto domenica, direttore, tu eri a Miami, io ero invece a Denver che giravo. A un certo punto nella chat è arrivata questa cosa, ho detto non è possibile, questa cosa no, non è reale, questo è un brutto scherzo. Perché questa cosa mi ha messo davvero le cose in prospettiva. Non si sa mai. Non si sa mai come sia nel grande schema della vita. Non importa quanti canestri tu abbia fatto, quante vite tu abbia impattato. può succedere, muori da un giorno all'altro. Quindi io voglio ricordare Kobe per il suo, quello che in America chiamiamo commitment, quella sua passione di dare tutto se stesso, e di ricordare quanto la vita sia fragile. E quindi domani non sappiamo cosa succede, però quello che posso dire è che dite davvero alle vostre persone, alle persone che amate, quanto li amate, e posso solamente dire che io ricorderò Kobe non per il giocatore che è stato, ma per la leggenda che era.
Perfetto, grazie Emanuele, grazie Marco, grazie Mauro e grazie Massimiliano. Così vi abbiamo anche presentato i protagonisti di questa sera. Passiamo quindi al Super Bowl. Allora, abbiamo un problema, ragazzi, un grossissimo problema. Queste due squadre si vogliono bene.
No,
queste due
non è
squadre
vero.
Si vogliono bene.
Vuol dire che non ci sarà partita.
Esatto, esatto, Mauro. Ma guardate una cosa che mi ha colpito: lunedì sera alla Opening Night, tutte le dichiarazioni, a cominciare da quella di Andy Reid per quella dei giocatori, e a seguire quella dei 49ers con Shanahan e il resto dei giocatori, oggi le due conferenze stampa, quella dei Chiefs e quella dei 49ers, si sono sentite soltanto parole di stima e di apprezzamento per quanto fatto dagli avversari in questa stagione. Allora, uno può pensare che è normale.
Gio, scusa un secondo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo l'unico podcast con almeno 3 fusi orari differenti.
È vero.
Ricordiamolo, cioè, perché molti non sanno che magari tu sei a Miami e c'è chi è vicino a Denver, adesso non mi ricordo che cavolo è Emanuele.
A Boulder, la città di Morkemindi, solo quello devi dire, Morkemindi.
No,
poi no, aspetta di più, perché poi ne abbiamo Milano, Reggio Emilia e poi il Veneto, che il Veneto si sa che è più uno, giusto Mauro?
E sono 3 fusi orari diversi.
Ah, voi e Milano siete sullo stesso fuso?
Sì, Reggio Emilia e Milano mi sembra sì.
Sì.
E Veneto no, però.
Fusi
no,
siamo no. Fusi.
Noi siamo...
Va bene.
Invece, direttore, vedo su NFL Network che c'è anche Rapoport che trasmette in diretta dal Media Center. È lì vicino a lei, eh?
No, beh, io... Attenzione, no. Io non sono affatto al Media Center... Sono nel mio bel appartamento in relax con l'aria condizionata che va, perché qua ci sono 25 gradi. E, vabbè, detto questo, e quindi per iniziare, bisogna andare sul tecnico e sul tattico. Adesso è vero che uno può pensare che siano tutte dichiarazioni di facciata, ma visto come sono state ribadite anche dai singoli giocatori, secondo me effettivamente c'è stima tra le due squadre. E non c'è quel minimo di astio o che siamo abituati a vedere in partite del genere, quella ferocia agonistica che magari porta a volte a dire cose che non si pensano, oppure che si vogliono estremizzare. Per in questo caso no, oggi sia Reid che Shanahan sono complimentati l'uno con l'altro per il grande lavoro che fatto. Volevo chiedere a voi, non credete che alla fine queste due squadre, per come sono state costruite, per come sono arrivate a questa partita, difficilmente, tolto il discorso sportivo di chi magari è l'acerrimo rivale, però difficilmente possono far scattare della negatività a prescindere negli appassionati, come magari poteva essere con altre squadre molto più polarizzanti. Adesso potrei farla veloce e citare i Patriots, ma non sono gli unici. In questo caso poche persone dicono ah no, però non se lo meritavano, non dovevano essere lì, eccetera eccetera. Ecco, un vostro pensiero veloce, teniamo lo stesso giro di prima.
Ma allora, io credo che sia indubbio che le due squadre abbiano entrambe ampiamente meritato di giocarsi questa partita. Poi il fatto che non ci sia più ammirazione, almeno fino ad oggi, tra le due squadre, perché obiettivamente non si può neanche negare il fatto che sia Kansas City e soprattutto San Francisco nell'ultimo anno abbiano lavorato in maniera incredibile per arrivare a questo obiettivo. Diciamo anche che comunque non sono due franchigie storicamente diciamo nemiche tra virgolette, e mettiamo anche il fatto che secondo me forse non c'è nemmeno nessuno di quei giocatori che un po', posso dire, accendono la sfida con le loro dichiarazioni un po', diciamo, diciamo per il gioco delle parti, un po' perché effettivamente sono c'è una rivalità, ecco, quindi diciamo che credo che questo sia solo un bene alla fine, perché sinceramente alcuni teatrini alla box, tipo box o adesso io lo chiamo wrestling, in realtà non si chiama più così, però sinceramente a me non sono mai piaciuti. Io credo che finché c'è rispetto reciproco, stima reciproca tra le squadre, alla fine ne hanno tutti da guadagnare e basta. Quindi credo che insomma, a parte le tifoserie, diciamo proprio delle squadre, oppure alcune altre tifoserie che sono proprio nemiche, però credo che sia un Super Bowl che la maggior parte delle persone guarderà con tranquillità, insomma sperando che sia una bella partita, poi vincerà, però ecco, in effetti non c'è quel quid quel fuori luogo di alcuni giocatori che sinceramente, ripeto, non fa il bene di niente, e quindi spero solo che non si faccia male nessuno, che sia una bella partita, e soprattutto i due allenatori entrambi per di motivi diversi meritano di vincere, quindi ce la godiamo e beh basta.
Sì, sono d'accordo, cioè, fondamentalmente sono due squadre che non sono costruite sullo swag, cioè non c'è quell'elemento di...
Su cosa, scusa?
Sullo swag.
Mamma mia, quante ne sappiamo.
E io sono sul fuso dell'Ario Veneto, vorrei dire, no, né su quello di Miami né su quello di Denver, e devo dire io queste cose invece di voi. Per cui non c'è quell'elemento di spavalderia, di sbruffoneria che attira simpatie o ne toglie, per cui questo toglie questo elemento. Poi io personalmente credo che il fatto che sia finita la dinastia dei Patriots ha eliminato il cattivo, cioè non c'è più il cattivo, per cui sono tutti quanti molto più rilassati e, come ha detto Marco, disposti a guardarsi una partita sperando che prima di tutto sia una bella partita e poi chi vinca vinca, ovviamente al di là dei tifosi delle due squadre che sono due squadre giovani, per cui non c'è, anche i Niners, che comunque sono una squadra che a livello societario ha vinto ed è parte della storia NFL, in questo momento è una squadra giovane, anche a livello di coaching staff, dirigenza, eccetera, non c'è nessuno che abbia vinto anelli, va bene, Lynch li ha vinti da giocatore, eccetera, ma non hanno l'esperienza di vincere qualcosa. Reed, che è quello più esperto di tutti quanti, sappiamo che non ha mai vinto, per cui è tutta gente relativamente giovane a esperienze del genere, per cui tu, Giovanni, che ci sei immerso, puoi sicuramente descriverci che cos'è l'esperienza umana della settimana del Super Bowl per dei giocatori che devono giocarsi la partita, per cui in questo momento la concentrazione per la gara viene prima di tutto, ma c'è anche la voglia di godersi l'esperienza e tutto quanto, per cui credo che sia questo. Poi, secondo me, il motivo principale è che è finita la dinastia, non c'è più il cattivo, sono tutti contenti.
Dice benissimo Mauro su questo punto, su quest'ultimo punto, perché diciamo che si è sentito anche proprio in prima mano questo hype che c'è sul Super Bowl, probabilmente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso per quanto riguarda il panorama un po' italiano, social, perché non c'è come detto benissimo Mauro, il nemico da battere, quindi sarà una classica partita in cui i tifosi avversari arriveranno allo stadio scambiandosi un classico vinca migliore. per proprio mettere un, giusto un po' di pepe a Marco, che so che ci tiene, è arrivato oggi la notizia del messaggio di Brady, che fa l'in bocca al lupo a Garoppolo e quindi spera che vinca Garoppolo. Quindi penso che per un hater di Brady e dei Patriots convenga ti fare i Chiefs. Per quanto riguarda la mancanza di ostilità tra le due squadre, penso che provenga dal fatto che sono due squadre, come dite voi, giovani, e sono tra virgolette debuttanti da un po' di anni al Super Bowl, tutti giocatori abbastanza giovani e quindi che vogliono solo godersi il momento, tralasciando completamente il possibile odio che possono avere verso o un giocatore, un allenatore o una tifoseria, anche perché adesso di squadre che hanno una rivalità storica da poter portare a una partita decisiva sono davvero poche, nel senso squadre competitive, se noi pensiamo, per dire, a una rivalità Giants Cowboys oppure anche i Giants con gli Eagles o gli stessi Patriots con gli Steelers, sì, sono la stessa conference, d'accordo, però sono rivalità forti che però da un po' di anni non ci regalano delle partite molto combattute, quindi si fa fatica anche su quel sotto quel punto di vista. Sarà il classico Super Bowl da vedere, in allegria, che fa bene anche un po' a spezzare, a distogliere magari lo sguardo da altri fatti un po' più tristi, e penso che provenga nel momento migliore.
Massimiliano, io non sono d'accordo con te sul fatto che gli ultimi anni siano stati, tranne l'anno scorso che è stato un pochettino moscia la partita, ammetto, però quelle 2 anni fa Eagles Patriots, cioè tanta roba.
No, aspetta, scusa, moscia in che senso? Io intendevo per quanto riguarda il pre-partita, non...
Ma anche gli Eagles non è che siano proprio contentissimi di avere... erano un po' di trash talking che lì c'è stato.
No, ma sì,
a proposito di trash talking, comunque Frank Clark, il defensive end dei Chiefs, ha detto stamattina che i 49ers non hanno mai visto un defensive end come me, parlando di... gli hanno fatto una domanda su George Kittle, come che te? Fa come...
Come te?
Come te?
Defensive end, cosa ho detto?
Un defensive end come me, hai detto.
Quindi come te.
Oh,
vabbè, dai Ale, lui, vai avanti. Ale.
Ha detto ci sono le virgolette, fate le virgolette da virgolette.
Non le ho viste.
Non hanno mai visto un defensive end come me.
Ma io sono un ottimo defensive end,
non si sa. Complicato, Mauro. comunque. io voglio una cosa. Massimiliano, senti, ma ci sono novità su O'Brien? È stato licenziato?
No.
Ma perché? Era una trasmissione bella, basata sulla notizia.
Guarda, io lascialo fare, perché tanto io qua a casa c'ho il classico Moleskine in cui sto segnando tutto le sto segnando.
Io non te lo dico per male. Però i Texas hanno appena dato pieni poteri a O'Brien, facendo diventare il loro GM ufficialmente, così, te lo dico, quindi non
E l'allenatore
penso...
chi lo fa?
Sempre lui, e hanno promosso Jack Easterby, hanno promosso Bill O'Brien anche il GM, e hanno poi promosso Jack Easterby a Executive VP Chef of Football Operations.
Vabbè, dai, cose che...
Devo dire la verità, dopo questi 2 giorni qui, questa uscita, questo sortino mi serviva.
Allora, per favore, no, scusate, mi porto un po' d'ordine.
Non capisco che cacchio è VP, però
fermi. Riporto un po' d'ordine. Allora, uno, non si specula sulle tristezze degli altri.
Ma non sto speculando.
Questo è vergognoso. No, è vergognoso. Ci sono persone che soffrono, lasciatele soffrire in pace. Punto.
Direttore, signor, anche questa, non si preoccupi.
Ah, si capiva? Ah, cercavo di dare un tono serio.
Non si preoccupi che sto segnando tutto.
Allora, dai, ritorniamo.
Che ti segni? Allora, le notizie. Ti segni, non è che ti prendo per il culo. Ecco. Così.
Allora, ritorniamo. Buoni.
Perché O'Brien è un OGM, scusa, è più di così.
Allora, dai, buoni là. Ritorniamo al grande ballo che ferma l'America. Io sono qua apposta per capire.
Ballare.
Come? No, io sono qua pronto per ballare.
Ma portato pure la moglie per ballare.
Boni, allora. Direttore, scusi, lei che è là, ma l'America sta già rallentando?
Ma guarda, secondo me, Mauro, impercettibilmente sì.
Perché? Perché volta domenica c'è, cioè,
si ferma.
Bisogna iniziare a frenare.
Esatto. Ma io domenica, la prima cosa, quando mi sveglierò e mi affaccerò al balcone, è controllare se tutti sono fermi, come si dice. Sì. Quindi, va bene, allora dai, torniamo un attimo, torniamo alla partita.
No, vabbè, è vero che non c'è una grandissima rivalità, però secondo me sotto sotto i Chiefs pensano di essere più forti, anche per via di quello che... Non è vero, sono molto sgonfiati, infatti siamo Chiefs.
Ci metti la Giovanni.
Allora, dai, andiamo avanti. Dai, arriviamo. Allora, adesso invece andiamo un attimo a spostiamoci dal punto di vista tecnico e tattico. Chiedo così a un matchup a testa, voglio dire, o un qualcosa che secondo voi potrà far propendere la partita da una parte o dall'altra, cioè quel particolare che potrebbe così accadere sul campo dell'Hard Rock Stadium di Miami e portare la vittoria a una delle due squadre. Non vale dire segnare più punti, ok? Questo non vale. Dai, teniamo sempre lo stesso giro, ma che così almeno non c'è troppo silenzio da parte nostra.
Allora, le chiavi possono essere molte. Ammetto che in questi due giorni non ho avuto molto tempo né voglia di interessarmi al Super Bowl, però io credo che la chiave dell'incontro sarà, è stupido ma secondo me lo sarà, è la linea offensiva dei Chiefs, perché dare un po' di tempo a Mahomes sarà fondamentale, e quindi considerando quanto sia vario il gioco offensivo di Kansas City, appunto avere la possibilità di dare qualche secondo a Mahomes in più, visto le sue capacità anche di improvvisazione, secondo me molto banalmente sarà proprio la chiave dell'incontro quando i Chiefs sono in attacco.
La mia curiosità principale a livello di matchup è legata a Richard Sherman, nel senso che con tutto quello di positivo e di buono che possiamo dire su di lui, credo sia abbastanza di poter dire senza tema di essere smentito che Richard Sherman non ha più, mettiamoci, la velocità per poter tenere Tyreek Hill, per cui sono curioso di vedere come sarà utilizzato negli schemi difensivi, su chi andrà e come, cioè quale sarà il suo ruolo in campo, fatto salvo che è sacrosanto quello che ha detto Marco, meno tempo si riesce a dare a Mahoney meglio è. Dall'altro lato sono, giusto per guardare anche dall'altro lato della palla, sono molto curioso di vedere se la front seven di Kansas City farà contro il mostro a tre teste la stessa partita che è riuscita a fare contro Derrick Henry. Secondo me no, almeno uno dei tre gli sfuggirà e avrà una buona produzione, non lo so, ho come la sensazione che non sarà Mostert.
No? Interessante.
Così, a sorpresa, qualcosa del genere, perché, cioè voglio dire, bloccare Derrick Henry è stato difficile, ma lo hanno fatto, ma è un giocatore con caratteristiche ben precise, forte alla Madonna, ma è uno. Qui ne hai tre intercambiabili che entrano tutti e tre negli schemi a seconda delle esigenze e con caratteristiche diverse, per cui fermarne tre singolarmente meno forti di Henry ma con caratteristiche diverse, secondo me è una sfida paradossalmente anche più difficile di quanto è stato fermare Derrick Henry, e sarà di base la chiave offensiva di tutta la partita dell'attacco di San Francisco, perché poi a livello di marcatura Kittle, dato come wild card Kittle e Kelsey dalle due parti, nel senso che possono fare un po' quello che vogliono o quello che non vogliono, per il resto, cioè, se l'attacco dei 49ers riesce a girare sulla terra diventa tutto più facile.
Io ringrazio Mauro perché avevo subito in mente di parlare dello scontro Sherman e Tarek Hill che mi ha rubato. Che
m'ha rubato. Nel tuo blocco, eh.
Allora ho detto, mi ha rubato quello, quindi vado su Mahomes che dovrà affrontare la linea. Beh, ha rubato anche quello. No, hai detto benissimo. Hai detto benissimo che per quanto riguarda Mahomes non è solo un giocatore dal quale la linea difensiva dei 49ers dovrà tenere d'occhio. Io mi vorrò molto concentrare sulla partita di Bosa, sono molto, molto curioso di vederlo da rookie in posizione predominante nella difesa e in un Super Bowl. Voglio vedere come si comporterà. Detto ciò, se devo trovare un matchup, magari mi piacerebbe vedere come Garoppolo vorrà e Shanahan vorranno magari far fronte alla difficoltà delle corse con Mostert e Coleman, e quindi costringere tra virgolette Jimmy G a effettuare qualche lancio importante e magari chiudere la partita non con la media di 17-18 tentativi, ma andando tranquillamente oltre le 26-29.
Scusa Emanuele, prima di Giovanni, ci sono novità sulle condizioni fisiche di Coleman? Si sa se...
Ma da quello che ho sentito in questi giorni in varie conferenze, ecco, i giocatori che dovrebbero esserci vista l'importanza della partita, il problema è che tipo di carico potrà portare.
Certo. Cioè, Coleman è uno che c'era nel famoso 28-3, era ancora ad Atlanta, giusto?
Sì. Era il backup di backup, no, secondo running backup back.
Esatto, era il secondo io, l'altro era mezzo.
Quel running back più ricevitore, sì.
Il Lightning.
Mi piace. Per quanto mi riguarda, io mi sono molto molto interessato al matchup tra gli schemi dei Chiefs in difesa e l'attacco dei 49ers, perché Shanahan è lo considero io davvero un genio come offensive coordinator, perché non è uno che cerca di prendere quello che le difese danno, non quello che le difese concedono. Lui è quello che invece non si basa su quello che concede la difesa, ma sui principi della difesa. Quindi se studiando i vari tape sa che quel cornerback in quella particolare azione ha quell'assignment, deve andare a marcare quel tipo di zona, e lui costruisce gli schemi su quel tipo di assignment. Quindi io sono molto molto curioso di vedere cosa succede. Mentre per l'altro lato, difesa di 49ers contro i Chiefs, io mi aspetto che i Chiefs facciano pass rush, ma molto meno di quella che pensate, per il semplice motivo che devono tenere Mahomes dentro la tasca, perché fuori la tasca i 49ers hanno sempre avuto problemi, vedesi Wilson, vedesi Murray, vedesi Lamar. Quindi cercare di contenere quella rana dentro il laghetto, per fare una citazione. Quindi io mi aspetto questo dal punto di vista tecnico-tattico.
Una domanda oggi che è stata fatta in conferenza stampa a Kyle Shanahan da un giornalista è: ma Kyle, hai parlato con Garoppolo dopo le due partite di playoff sul fatto che hai lanciato poco o nulla e che questo non è una mancanza di fiducia in lui? E Shanahan ha risposto: ma sì, noi parliamo praticamente tutti i giorni, mi chiedo quale possa essere eventualmente il problema di Garoppolo nel momento in cui per ogni corsa che facciamo guadagniamo tante yard, quindi la squadra va avanti, segna punti e lui è il primo a esserne felice. E questo unito al fatto che leggevo oggi che in molti si aspettano un inizio dei 49ers piuttosto normale, diciamo, con un gioco di corsa, per poi eventualmente far esplodere, tra virgolette, l'attacco su passaggio che si è visto poco nei playoff, ma molto invece durante la regular season. Quindi, insomma, dipende, questa è una di quelle chiavi che si sono sentite che ho sentito rispetto a questa domanda e in questi giorni, quindi no, e credo che cambierà poco. Sono d'accordo con quanto ha detto Emanuele sul tenere Mons dentro il laghetto. Mamma mia, l'ho capito.
Perché lui è una rana, scusami, sì, la rana sta nella... ha la voce da rana, sembra che Kermit la rana, sì, quindi sì. È una rana.
No, concordo con Emanuele il discorso di tenere il cuore nella tasca, però attenzione che la precisione in tasca di un giocatore come Mahomes è nettamente superiore a quella che, per esempio, che c'è da te di un Russell Wilson o di un Lamar Jackson. Quindi comunque secondo me i 49ers continueranno a mettere pressione con 4 uomini, sono addirittura 5, proprio per cercare di rendere i passaggi di Mahomes il più possibile veloci, che è qualcosa che era riuscito bene alle difese affrontate in questi playoff dai Chiefs finché hanno tenuto, ecco. Poi dopo basta, hanno svaccato completamente, però finché hanno concesso a Mahomes poco tempo per lanciare, il quarterback perdeva di lucidità e precisione, quindi questa potrebbe essere un'altra chiave. Adesso vi faccio un'altra domanda: chi secondo voi, e escludiamo magari i nomi noti, dai, perché quello è troppo facile, noi vogliamo essere qualcosa di più del facile, chi secondo voi potrebbe essere il giocatore protagonista, cioè quello che farà la giocata particolare o disputerà una partita particolare e che magari non ci attendiamo che la possa fare? Marco,
posso farlo al volo io?
Farlo al volo, dai.
Anchello Winterspoon, comparuzzo mio di cornerback da Colorado, secondo me lui lo fate entrare come nickel, giocare. Quello che è, no, intercetto e pick six, sì, allora, quello che ha fatto nella botta. Questo non importa, una partita, ma no, tu però, vedi quando è.
Però per te aspetti, è Winterspoon.
Ti aspetti anche Lino qua a fare qua il gesto con le mani, no, lui vedi che fa intercetto e pick six a Maomi.
Va bene, ok. Dai, andiamo Snake, Massimiliano Mauro Marco, dai.
Allora, che non mi aspetto.
Faccio no, non, ti aspetti, non un nome noto, perché dire
esatto, allora facciamo così. Dato che come molti si aspettano sarà una partita punto a punto, me la gioco sui kicker, nel senso, in quelle partite molto tirate i kicker prendono un'importanza necessariamente più alta. In questo caso Butker da una parte e Gould dall'altra, i due hanno fatto una discreta stagione entrambi, senza troppi bassi, la classica stagione molto più che onesta da kicker, però tra i due in uno scontro diretto magari su 10 calci vedo favorito Butker, quindi se andrà come andrà, nel senso partita combattuto fino all'ultimo punto su punto, allora sì che, come detto prima, i kicker faranno la differenza e nel caso saranno i Chiefs a portarla a casa.
Ma io a livello di singole giocate non lo so, non mi lancio in pronostici su Chris Jones fa il sack, Witherspoon fa il pick six e cose del genere. A livello di tendenze io ripeto quello che ho detto prima, cioè credo che lato 49ers uno tra Coleman e Breida potrebbe essere la wild card della partita. Dovendo andare proprio a pescare wild card wildissima, mi verrebbe da dire Breida, però diciamo uno tra Coleman e Breida, giusto perché Mostert è già stato parecchio in mostra. Lato
parecchio in
Mostert. Sì, ma però scusami, ma la wild card cardissima è una wild card calda o una
wild cardissima? Wild cardissima, no? Calda, cardissima. Wild wildissima, molto wild.
Selvaggissima.
Sì, bravo. Dall'altro lato, per par condicio, dico Damian Williams.
Allora, lato Fortinella, credo che Samuel sia un po' il jolly della situazione. Bisogna vedere anche quanto lo useranno, però è uno forse uno dei pochi giocatori dei Niners che può spaccare una partita in due. Lati Chiefs non saprei, sono talmente bravi che mi diventa difficile. Mi piace Sorensen per come da bianco interpreta il ruolo di linebacker e anche gli special team, quindi spero per lui che faccia qualche giocata, insomma se lo merita dopo i playoff che ha fatto.
E invece se facessi una domanda opposta, chi secondo voi un giocatore, un reparto, insomma, corre più rischio invece di pagare l'emozione, l'inesperienza di giocare a così alto livello? Perché ricordiamo che comunque si gioca un Super Bowl e vabbè, e fidatevi, in se stessa è una partita a 4 quarti, 15 minuti per quarto, un intervallo un po' più lungo. Ma quello che secondo me va molto a creare un effetto nella testa dei ragazzi è tutta la settimana che c'è, che è una settimana di pressione assoluta, nel senso che quattro conferenze stampa, lunedì sera, martedì, mercoledì e giovedì, venerdì mi pare di no. E,
contestate venute dall'Italia.
Esatto, dire. Esatto. L'attenzione incredibile di tutti i mass media, a cominciare da quella delle due città. Voi non potete immaginare cosa ci sia di Kansas City e San Francisco qui al Super Bowl. Davvero ogni possibile testata è presente qua a Miami, ecco. Detto questo, secondo voi chi potrebbe risentire di più di questa emozione, magari di tutto il peso che deve portare? E qua vale poter dire anche, se volete, Patrick Mahomes, ecco, per fare un esempio. Dai, Marco, Mauro, Massimiliano ed Emanuele.
Ma non saprei, perché Mahomes mi sembra il tipo che, almeno quel poco che lo posso conoscere, comunque mi sembra il tipo di giocatore che è talmente diciamo, sicuro dei suoi mezzi che non so quanto si possa far influenzare da quello che dicevi prima tu, insomma tutta la pressione, ovviamente poi lui essendo il quarterback ha maggior ragione, ne ha, però mi sembra un tipo talmente pazzo tra virgolette che forse questo non lo tocca più di tanto. Lo stesso per Garoppolo, che comunque, anche se è la sua prima finale, però l'ha già vissuta un po' da backup, insomma, quindi ha avuto un infortunio brutto, quindi ne ha passate un po', non so, credo che sia un giocatore che insomma se la vuol godere, ecco, senza star lì troppo a menarsi il torrone, come si dice.
Come si dice?
Come si dice in giro? Non lo so, a Miami, come si dice a Miami? Come il famoso torrone di Miami. E quindi non lo so, forse Shanahan ha più, allora entrambi, sia Shanahan che Reed hanno perso un Super Bowl, Shanahan non da capo allenatore, però quella partita insomma mai è passata.
Oggi in conferenza stampa detto che se la ricordo ancora, comunque hai ragione Marco, non era capo allenatore, ma
non è l'unico, anche perché insomma vabbè, col senno di poi insomma tutti siamo stati capaci a criticare l'atteggiamento dell'attacco dei Falcons con la partita. Reed l'ha persa, vabbè, diciamo i tre punti, quindi più di tal con un McNabb conciato male, Owens pure, quindi però comunque lui era il capo allenatore, di conseguenza credo che questo sia un ricordo brutto anche per lui. Di conseguenza non saprei dire, ripeto, per me forse Shannon è quello che più di tutti credo vorrà dimostrare qualcosa. E Reid è più anziano, quindi la vivrà un po' più leggermente, però ecco, bisognerà vedere un po' come si svolge la partita. Sinceramente non saprei nominare un giocatore che potrebbe cedere alla pressione pre-partita, non saprei trovare un nome.
Ecco, a me dispiace veramente dover dire una cosa del genere, perché mi dispiace, perché non succede mai, e quindi mi dispiace, sono veramente dispiaciuto quando succede, ma non sono d'accordo con Marco.
Sono cose che... Mamma mia, che cosa? Evento! Mamma mia!
Breaking news!
Breaking news! Ecco, allora, passato questo momento di stupore collettivo... no, cioè, secondo me possiamo girarci attorno finché vogliamo, essere banali finché vogliamo, ma se c'è qualcuno su una partita di football, a parte i kicker, d'accordo, ma quello è un discorso a parte, che può farti perdere una partita, sono i due quarterback. E siccome sono tutti e due alla loro prima esperienza nel grande ballo che fa fermare l'America Citta, tocca fare i nomi di Mahomes e Garoppolo come quelli che potrebbero patire di più l'emozione e quindi essere decisivi nel risultato. Chiudo.
Sì, dice bene Mauro.
Okay, passa Emanuele.
I quarterback hanno un'importanza, quella ovviamente relativamente maggiore rispetto agli altri giocatori, ma questo ormai lo sappiamo. Se devo trovare magari una condizione psicologica di un giocatore in particolare, come volevo dirlo prima, è quella relativa a Richard Sherman.
Mi era venuto per un attimo il timore di averti fregato un'altra volta l'argomento.
No, tanta grassa, se no entravi anche tu nel Moleskine. Abbiamo già detto benissimo nelle varie puntate di quest'anno che è stato un giocatore ritrovato, nel senso più per quanto riguarda le sue attitudini fisiche, ma soprattutto le sue caratteristiche da leader della zona di difesa, e che di certo avranno un peso molto importante, dato che lui è al terzo Super Bowl che gioca, di cui ne ha vinto uno e perso uno, e sappiamo tutti come, quindi arriva da una scottatura molto 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 pesante da portare dietro, e davanti a un giocatore come Tyreek Hill, che il suo nickname credo su Instagram o Twitter lo
dice. Ma perché Max, scusami, faccio una domanda a te, ma vale per te. Ma voi siete convinti davvero che Fortiani smetteranno uomo Sherman su Hill?
Ma anche no.
Ok, basta, a posto.
Doppia marcatura, ma perché a zona potrebbe essere completamente folle, però potrebbero, dipende cosa mettono, potrebbe essere un'idea, però Sherman su Hill
mettono Witherspoon su Hill
e
cioè Witherspoon no.
Vabbè, no, niente, facciamo continuare Max, scusate, no, perché mi era parso di capire a me, sì, no, tranquilli, era la mia, avevo interpretato male io,
no, e quindi sa benissimo quanto lui dovrà essere a capo della difesa, quindi affrontare uno degli attacchi più forti che ci sono nella NFL. Sa benissimo che è un Super Bowl che non so se, spero per lui e per il direttore di Noma, non so se avrà l'occasione di rifarlo altre volte da protagonista come sarà domenica sera. E quindi in questo caso assume una valenza decisamente diversa rispetto, secondo me, ad altri giocatori che, come ha detto Mauro, non siano i quarterback.
Allora, io stavo controllando, Garoppolo ne ha vinti due di Super Bowl,
giocando, facendo praticamente nulla, però due volte li ha vinti, quindi proprio tanta tanta inesperienza. Secondo me, tu, come diceva prima il direttore sul su come sono le due settimane prima del Super Bowl, un po' un pelo ce l'ha, certo non è la stessa cosa di essere il titolare, quindi è un po' diverso. Secondo me la pressione la sentono tantissimo i Chiefs, che l'anno scorso hanno già veramente a un passo, a un lancio di monetina dall'essere al Super Bowl e probabilmente vincerlo, e quindi si trovano con questa cosa, ma l'anno prossimo dobbiamo iniziare a pagare Mahomes, oh mio Dio, questa squadra l'anno prossimo inizia ad andare a pezzi per via del contratto, calmi, eccetera eccetera. Quindi secondo me loro sentono la pressione di o quest'anno oppure l'è dura, quindi ho questa sensazione di su chi è la pressione, su tanti giocatori dei Chiefs, perché non so quanti resteranno davvero l'anno prossimo, mentre i Fortune sono già molto più, sono più giovani, dovrebbero avere un bello spazio salariale, non so adesso chi deve essere rinnovato perché non è nella mia division, quindi so molto meno, però ho questa sensazione di se ora o mai più. Quindi è un po' più calcare.
Manuele, per dire, posso dire una cosa?
Dica.
Cioè, io ho l'impressione che questo approccio del ora o mai più sia per tutti. Cioè, voglio dire, sì, è vero. Il prossimo anno i Chiefs dovranno pensare ai soldi di Mahomes, mentre i 49ers Garoppolo pagano già, chissà chi fa, chissà chi resta. Cioè, però, voglio dire... ora e subito è una cosa che c'è tutti quanti. Nel momento in cui tu arrivi a giocarti un Super Bowl, cioè quello è il tuo momento, non c'è un piano B, cioè, non è che vai lì e hai un piano B perché dici sì vabbè, ma comunque poi il prossimo anno siamo in crescita. No, il prossimo anno non c'è. Dan Marino è arrivato al Super Bowl alla seconda stagione della sua carriera, però tutti quanti diranno dai, l'hai perso, chissà quanti altri ne farai, e sappiamo com'è andata a finire. Cioè, non c'è un domani, secondo me, quando sei lì per giocarti questa partita.
Vero,
cioè,
dal punto di vista, come quando sei come i giocolieri che sono sulla corda, gli equilibristi che stanno senza la rete.
Può essere un discorso che vale per il general manager, chi comunque deve costruire una squadra restando seduto dietro una scrivania, ecco, magari. Ma per un giocatore, non so.
Vero, però io giocherei molto più tranquillo sapendo che non è proprio l'ultima. Capite? Un punto di vista di tranquillità mentale. Ma per guarda, me. Poi certo che sia.
Non lo so, no. Io penso come Mauro, perché le possibilità che tu vada a un Super Bowl dipendono sì dai giocatori, ma da tanti episodi che giocano a tuo favore piuttosto che contro. Quindi,
certo.
Non è, cioè, è un po' come i Rams l'anno scorso, insomma, alla fine, come i Ravens quest'anno, insomma, tutti li davano sicuri a Super Bowl.
Quello che intendo dire è che già loro la loro opzione del fatto ci posso andare l'anno prossimo è quest'anno, perché l'anno scorso hanno perso veramente per un lancio di monetina. Mettiamolo così, se tu hai...
No, però il discorso di Emanuele in prospettiva, voglio dire, dice che tu comunque devi pensare a lavorare per cercare di essere competitivo per più anni consecutivi, e poi dopo arrivare a giocarsi il Super Bowl è tanta altra strada, tanta roba, però se lo affronti con una squadra competitiva che mantiene i suoi, hai più possibilità di, giochiamo su percentuali più che altro, su questo sono d'accordo.
Ma certo.
Resta il fatto che è talmente complicato arrivare a giocare questa partita, 16 di regular season, 2 o 3 di playoff in base a che corso fai, cioè quindi diventano 18-19 partite, che
è giusta di fortuna per non avere infortuni sbagliati tutto, nel momento sbagliato.
Alla fine la somma fa il totale, e se il discorso di Emanuele io lo capisco e concordo, nel senso che devi cercare di costruire una squadra che possa permetterti di provarci più anni, diciamo, in modo da poter avere maggiori possibilità.
Nel senso, ormai sei lì,
Sì, 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 questo sì, però da un certo punto di vista è se non lo faccio adesso veramente non ho più... È una questione di serenità mentale. Se l'anno scorso...
No, su questo sono d'accordo, sono tu dici, a... perdo questo Super, l'anno scorso ho perso la semifinale, la finale di conference come tu hai raccontato. Quest'anno perdo il Super Bowl, io ho perso due grandi occasioni, questo vuol dire, esatto. Emanuele, giusto? Su questo sono d'accordo.
Esatto, è proprio... Questione di tranquillità mentale, poi ovviamente può succedere di tutto, ma è una questione di tranquillità mentale. Già l'anno scorso magari erano più forti e non c'è stato. Quest'anno che siamo addirittura più forti, magari la difesa sta meglio, eccetera. Perdiamo, potremmo perdere pure. Cioè, è una. Secondo me è una questione di assetto mentale da questo punto di vista. Poi sono d'accordo con quello che dice Mauro. Magari arrivi come Marino, arriva dopo il secondo anno e poi non succede più. Per carità, però secondo me è quella cosa che già mi sono giocato il jolly. Magari al contrario, il fatto che già ti sei giocato il jolly non è più la rete sotto di te e quindi del tutto per tutto.
No, ma io ho capito perfettamente il tuo discorso e c'è del vero, cioè, son d'accordo. Solo non credo che questo possa costituire una backdoor nella testa dei giocatori. Non credo che sia un fattore in considerazione, cioè quella è gente che vive per competere, cioè, sono lì oggi è oggi e domani chi se ne fotte, cioè, non credo che questa consapevolezza, che pure c'è, non sto negando la validità del tuo discorso, ci sta perfettamente, giusto, però non credo che possa costituire che possa pesare più di tanto, però è un parere mio, insomma.
Esatto. Allora, prima di chiudere, vi chiedo quest'ultima domanda: come adesso, al netto dei matchup, dei giocatori che possono essere la sorpresa, di quelli che possono deludere, come ve la immaginate questa partita? Attenzione, non mi interessa, non voglio sapere per voi chi vincerà, perché, ma come vi immaginate lo scorrere della partita? Un qualcosa tipo, visto che è stata citata, un 28-3 poi ribaltato, una squadra che parte avanti, rimane avanti, possibilità di rimonta, insomma. Come vi immaginate il flusso della partita secondo voi? Marco, Mauro, Emanuele e Massimiliano a chiudere.
Proprio...
Va bene anche quello.
No, cioè, no, Marco. Allora, bisogna vedere anche una cosa. Io mi è rimasto impresso ancora il Super Bowl 49ers contro Broncos quando hanno vinto 50.
Non è mai successo. È inutile, quel Super Bowl non è mai esistito. Esatto. Hanno spento le luci. Perché c'è stata la safety, le luci sono state spente.
E le cavallette anche. Io mi ricordo benissimo che all'epoca i Niners fecero 15 giochi d'attacco completamente, come posso dire,
al buio.
Predecisi. Quindi a prescindere da cosa si guadagnava, da come si mette, giusto perché loro volevano, Bill Walsh voleva vedere come la difesa, come il tutto si apparecchiava in funzione dei giochi che loro facevano. Poi vabbè, diciamo che gli è andata benino, perché comunque alla fine è stato una vittoria facile, però io credo che il flusso della partita dipenderà molto da un po' da tanto da chi avrà la palla per primo. E dai primi due drive secondo me saranno abbastanza indicativi, nel senso che se le squadre riusciranno comunque a non uscire subito dal campo e non dare un po' di inerzia agli avversari, potrebbe essere una partita diciamo con meno punti, però io credo che sarà combattuta fino alla fine, perché non vedo una delle due squadre prevalere così tanto sull'altra. Poi l'andamento, sono troppi gli episodi che possono determinare uno o l'altra, cioè basta una safety come quella che ha subito Manning al secondo gioco, anche questa non è mai esistita, lo so, ma sono troppi gli episodi che possono determinare il flusso dell'incontro, però secondo me la vedo veramente, ma veramente equilibrata.
Parlando di cose, sì, che non sono mai esistite, Marco, cioè.
Certo, infatti l'ho premesso, cioè, non è mai esistito.
No, sono d'accordo anch'io. Mi aspetto una partita.
D'accordo con sembra... scusa. Ma come? Prima eri in disaccordo, adesso eri tornato d'accordo. A noi ci piace
sì,
prima.
Adesso... Ma poi alla fine io e Marco ci lobbiamo tanto. Per cui,
vabbè, a forza di appoggiate, cioè...
hai capito. Adesso sembra che io stia facendo una bold, invece non è la cosa, però secondo me, anzi magari poi me la riciclo giovedì, secondo me non ci sarà un singolo momento in tutta la partita in cui una squadra avrà più di 10 punti di vantaggio.
Ma 10 o maggiore di 10? No, no. Sì, già lo mettiamo
mai più di 10.
Mai più di 10. Direttore, dobbiamo mettere. Dai, Emanuele,
tocca a te.
Allora, io invece credo che sarà una partita molto veloce, nel senso che Fortinet scorreranno tanto, faranno il game plan, l'idea che diceva Marco di avere un certo primo quarto con tutti i giochi già decisi per capire come loro si dispongono, mi piace. E penso che correranno tanto, perché più tempo tieni Mahomes fuori e più la difesa è riposata, meglio è. Che poi Mahomes riesca a fare magari 10 punti in 3 minuti, cioè possibilissimo. Quindi io mi aspetto molta corsa. Ah, c'è un terzo e 5, stavolta lanciamo. Ma mi aspetto una partita in questo modo. E quindi secondo me si ripeterà l'inizio di Chiefs Titans, secondo me. Molto, molto simile.
Allora, considerando tutti i pochi Super Bowl che ormai sono rimasti, perché da quello che sento non è esistito neanche uno, quindi faccio fatica a prendere degli spunti, dico che sì, sono d'accordo su per quanto riguarda la velocità del game, cioè della partita, come ha detto benissimo Emanuele, e aggiungo dicendo che se Reed riesce a scardinare la difesa dei 49ers già nel primo, secondo quarto, dopo i Chiefs cominceranno davvero a segnare ogni drive, come è successo con i Titans, e quindi prenderanno il largo abbastanza facilmente.
Perfetto, grazie Max. Possiamo chiudere qui questa 24ª puntata di Scusate il disturbo, molto particolare.
Non metteremo... Ma come, pomeriggio? Già chiudiamo?
Devo andare, esatto, a vedere...
sono le 3:15, direttore.
Allora, sono le 16:43, ora ufficiale del podcast.
Direttore, se ne va in spiaggia adesso?
No, devo andare a vedere Miami Heat contro Boston Celtics.
Il direttore proprio
come
è buono,
no, stasera, sì. Mi aspettano al palazzo alle 20, ora locale.
Quindi all'American Airlines Arena?
Esatto, quindi devo andare al palazzetto, quindi ho bisogno di prepararmi, prendere il mio metro mover e andare al palazzetto insieme alla santa moglie per vedere la partita. Quindi, ragazzi,
sempre si era data.
Esatto.
Quindi, mi raccomando, la kiss cam.
Ovvio che quando capiterà succederà di tutto, va bene, ma anche che credo siamo talmente in alto che non credo ci arrivi.
Una cinguazzata, diretto.
Ovvio, cioè, devo farci riconoscere.
Bacia la birra, no? Bacia la birra.
Ecco l'ideale, perfetto, dai, chiudiamo qui questa 24ª puntata di Scusate il disturbo, dedicata a Kobe Bryant e una piccola analisi pre-Super Bowl. Un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questo pomeriggio, Marco Santini.
Buonasera a tutti, a si diverte, direttore, che è le lunga.
Esatto, Mauro Rizzotto.
Buona serata a tutti, buon Super Bowl a tutti e buona partita al direttore, forza Heat.
Massimiliano Poli.
Ciao a tutti, è sempre un piacere, mi raccomando, godetevi il Super Bowl e saluto particolare al direttore, Pignacolada Tempesta.
Ottimo, e Emanuele Sortino.
buon pomeriggio e buona partita a tutti. Cercate di stare svegli, quindi fate il metodo foglio. Andate a letto molto presto e vi svegliate a mezzanotte. È a vostra mezzanotte, no, ecco. Il calcio, sì, più o meno.
Sì, sì, è giusto, è giusto. Il kick-off è mezzanotte 25. Anzi, ne approfitto, vi ricordo che la partita sarà data in diretta da DAZN con il commento di Roberto Gotte e Matteo Gandini e sarà trasmessa anche in diretta da Mediaset 20. Da quello che sappiamo solo sul digitale terrestre, no streaming, nessuna replica e quindi
chi commenta?
Ce l'ho scritto o non mi ricordo, mi spiace, ce l'ho scritto o non
sarà
mi ricordo.
Sarà il Bagatto?
No, non è Guido Bagatto, se è quello che volevate sapere. Non c'è
chi vuole intervenire al Mind the Gap dei milanesi?
Se no, siamo al Mind the Gap per di quelli che vogliono vedere la partita insieme alla stupefacente.
E chi commenta al Mind the Gap?
Marco.
Tutti.
Marco salirà su un tavolo e commenterà le azioni.
Se volete, poi ci vediamo a Westminster in Colorado. Io sarò a mangiare lette di pollo. Chi vuole venire al Buffalo Wings? Io così la butto lì. Così.
Anche quello.
Quasi.
Esatto, quasi dichiariamo quasi. Anche quello parte di Addol Magazine. Da Giovanni Ganci è tutto. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, a tutti quelli che ci ascoltano tramite podcast, quindi mattina, pomeriggio o sera, noi vi ringraziamo sempre, siamo sempre contenti ed emozionati del vostro ascolto. Ciao a tutti.